Il terzo anello, meditare in Occidente, di Luigi Lombardi Vallauri. I problemi ultimi.
Che bello! Oggi passiamo un'ora, che potrebbe diventare un weekend, in compagnia dei problemi ultimi. Proprio quelli, l'origine del mondo e la struttura del tutto. L'origine della coscienza, la morte e il dopo la morte, il modo giusto di vivere, di agire, di relazionarsi agli altri. I problemi, se volete, della metafisica e dell'etica, della ragione teoretica e della ragione pratica, per usare i termini di Kant. Non credo che possiamo pretendere di risolverli, però possiamo starci in compagnia. Possiamo farli emergere, perché nella nostra vita sono sommersi, e possiamo frequentarli. Forse ci sono problemi che non si risolvono, ma che si frequentano, e chi li ha frequentati capisce chi dice fesserie, come se il frequentarli facesse, anche senza risolverli, conoscere qualcosa. Possiamo per un'ora, che può diventare un weekend, o tutta la vita, o tutti i weekend della vita, per qualcuno, abitare l'ambiente che i problemi ultimi emergendo costituiscono intorno a noi. Perché ho detto che bello? Perché ho subito pensato a uno spalancamento, rannicchiamento, a uno straniamento, intimità. Ho visto un farsi una nicchia nell'immenso e nell'indecifrabile. Ho visto un rendersi familiari, intimi del unheimlich, del senza heim, del senza casa, del non domestico. Tenera intersezione, infinità, intimità. Dobbiamo lasciar cadere per un'ora, per un weekend, tutte le cose quotidiane. Murmure d'arnie, direbbe Montale nella sua poesia forse più bella. Far cadere tutto il chiacchiericcio. Tutte le cose eccetto le cose ultime. Le coordinate ultime dell'esperienza. Mi vengono in mente tante immagini, Saint-Exupéry caduto con l'aereo sopra una montagna dove, direbbero le giovani marmotte, la mano dell'uomo non aveva mai messo piede e si è trovato esposto al cielo, premuto contro il pianeta, esposto al cielo. Mi sono venute in mente le caverne himalayane abitate da Milarepa, i supremi osservatori astronomici a 4200 metri sul Mauna Kea o in Cile, queste esposizioni al tutto. Ma a pensarci bene, anche la nostra casa è cosmica, sta appesa contro un pianeta, a tetto in fuori, e può essere attrezzata mentalmente, a occhi chiusi, come una grotta di Milarepa. Appeso contro un pianeta, io, della razza dei sorteggiati a essere, conferisco all'universo coscienza di sé. Io sono il tutto che si interroga su di sé. Questa, possiamo dire, è la composizione di luogo, termine di Sant'Ignazio. Una volta che mi sono piazzato e debitamente cosmicizzato, posso partire da due fatti indubitabili: l'interrogazione e la cultura. Abbiamo visto la scorsa volta che io non sono soltanto il mio corpo e il mio piccolo io, sono anche cultura. L'interrogazione nasce all'interno della cultura. Non nascerebbe, non avrebbe le parole senza la cultura, senza l'io cultura. Ma l'interrogazione buca la cultura. Anzi, possiamo dire che la cultura stessa buca la cultura, non è ripiegata su di sé come un gomitolo autoreferenziale. Tutti quelli che hanno fondato la cultura, salvo qualche erudito, storicista, guardavano verso l'essere. Ed è questo guardare verso l'essere che ha generato gli intermediari linguistici che chiamiamo cultura. Quindi l'interrogazione nasce nella cultura, ma non si soddisfa mai completamente della cultura. Ora, noi vediamo che sui problemi ultimi rispondono soprattutto, o forse soltanto, cinque modi di affrontarli, in ordine di età: la religione, la filosofia e la scienza, con pretese tendenzialmente equivalenti, cioè vogliono dire come stanno le cose, vogliono parlare di stati di cose, si presentano come teorie del tutto. E poi aggiungerei le spiritualità e l'arte o le arti, particolarmente la letteratura, ma certamente anche la musica e le belle arti. Questi cinque approcci al tutto si possono anche formulare con un buon effetto mnemonico come le cinque M: mito, misura, metafisica, mistica, musica. Mito sta per religione, misura per scienza, metafisica per filosofia. Mistica sta per le spiritualità, cioè per quelle risposte che non ti dicono come stanno le cose, ma qual è il tuo giusto atteggiamento nei confronti di un tutto, decifrabile o indecifrabile, ma su questo torneremo. Questi cinque approcci stanno tra noi e l'essere, tra noi e i problemi ultimi, un po' come dei paraventi cinesi che abbiamo disposto intorno a noi, nella nostra casa cosmicizzata, himalaizzata, ma dobbiamo andare oltre i paraventi. Forse possiamo ancora per un momento percorrere visivamente questi tipi di approccio, per esempio visualizzando sacerdoti nei loro ambienti, chiese, moschee, templi, nei loro riti, visualizzando i filosofi nelle loro stanze private con un foglio di carta davanti, i cosiddetti pensatori dotati solo di parole, gli scienziati negli osservatori, nei laboratori, nelle aree di scavo, muniti di strumenti, magari potentissimi, di calcolo. E poi gli asceti meditanti, che fanno del loro corpo-mente un'antenna sveglia, uno spalancamento intuitivo sulla realtà. E gli artisti. Che l'arte abbia un valore non solo estetico, ma conoscitivo, è una tesi sostenuta molto autorevolmente, per esempio da Croce, per esempio soprattutto per la musica da Adorno. C'è chi è arrivato a dire che la musica è la sola vera teologia, perché se il mondo è mistero, forse il modo giusto di rapportarsi al mondo non è un discorso, ma è musica. Naturalmente la musica giusta, perché se io musico un madrigale, un rondò, questo non mi rapporta al mondo. Preso atto di queste cinque vie, mi sembra essenziale una religionskritik, una critica della religione, di questa antica, ossuta madre che ci tiene sulle ginocchia. Io credo di poter dire che nel confronto con le altre quattro vie la religione perde sempre. Nel confronto con la scienza, per cominciare, le religioni come spiegazioni del mondo, come storie del mondo, come teorie del tutto, sono state completamente confutate ogni volta che c'era vero confronto. O hanno detto cose veri falsificabili. Per esempio, gli dèi sono corporei e abitano sull'Olimpo. Si va a vedere sull'Olimpo e non ci sono. Oppure si sono messi al riparo parlando soltanto di enti completamente invisibili e quindi sostenendo tesi inverificabili e infalsificabili, che, come dice Popper, non sono razionali, non sono scientifiche. Nessuna delle entità di cui parlano le religioni o che sono state viste dai mistici delle varie religioni è indicabile a terzi. Shiva ha occupato la fantasia di centinaia di milioni di uomini per secoli, ma nessuno l'ha mai indicato a qualcun altro, mentre un modesto ciliegio non interessa a nessuno, ma ci sbatto la testa o lo posso comunque indicare a qualcuno. I mistici hanno visto queste entità, ma non c'è stato un solo mistico che, mentre le vedeva, le potesse indicare a qualcun altro. E ogni mistico ha visto cose che appartengono culturalmente alla sua religione. Nessun buddista in estasi ha visto la Madonnina di Lourdes con la fascia azzurra e il rosario, e nessun cattolico dotato di poteri mistici ha mai visto Sariputta o Moggallana seduti accanto al Buddha. L'irrealismo delle religioni come spiegazioni del mondo si traduce anche nel loro assoluto non potere sulle cose. Non guariscono la peste, le epoche della fede sono state le epoche della peste, non sostengono in aria i giumbo, anche se in alcune religioni c'è levitazione, non ti permettono di comunicare in tempo reale con la Mongolia, anche se hai poteri telepatici. La scienza batte sempre la religione quando si tratta di descrivere stati di cose. Perde quasi sempre quando si tratta di esercitare potere sull'animo umano. Questo sì. Anche nel confronto con la filosofia, la religione si può dire perde sempre, salvo il potere sull'animo umano. Quando qualche asserto filosofico o logico rende impensabile affermazioni religiose, interviene la teologia, il cui compito è dimostrare che invece il contrasto non c'è. Quasi sempre c'è. Quando la filosofia denuncia sul piano etico le religioni, i sacrifici umani, i sacrifici animali, le guerre interconfessionali, le guerre interreligiose, le conquiste e gli assoggettamenti dei popoli, l'abbruciamento degli eretici, la discriminazione delle donne, tutte queste cose che appartengono alla storia della cristianità, per esempio, a quella che Deschner chiama la storia criminale della cristianità. Ebbene, tutte le volte vince l'etica filosofica. E anche quando non vince, questo è il punto chiave, anche quando restano in piedi delle affermazioni religiose, restano in piedi perché sono state trovate accettabili sul piano filosofico. Cioè, sia quello che si butta, sia quello che si tiene, lo si butta e lo si tiene perché è stato trovato umanamente e filosoficamente accettabile. Quindi le rivelazioni, nel confronto con la ragione, qualche volta resistono, ma resistono per gli stessi motivi per cui sotto altri profili non resistono. Vuol dire che il criterio non è la rivelazione, ma è la ragione, anche quando difende pezzi di rivelazione. Il confronto con la ricerca spirituale e con l'arte è di natura forse un po' diversa. Tutte le religioni hanno prodotto straordinaria ricerca spirituale e straordinaria arte. Hanno anche prodotto psicosi, fallimenti psicospirituali e bruttura. Ci sono opere religiose bruttissime. Questo vuol dire che la ricerca spirituale e l'arte sono indipendenti dai contenuti religiosi. Non è per merito delle religioni che qualcosa è spiritualmente alto o è bello. Ci sono penose, striscianti superstizioni, involuzioni devozionali che nulla hanno a che fare con una spiritualità grande e ci sono brutture estetiche. Quindi anche qui il criterio non è nella religione. Ed è chiaro che una religione che fosse incompatibile con la ragione scientifica, con la ragione filosofica, con la spiritualità e con la bellezza sarebbe miserabile e anti-umanistica. Veniamo ai problemi ultimi. La cosa strana è che le religioni sono particolarmente deboli anche proprio sul problema Dio, che dovrebbe essere il loro problema professionale. Gli dèi del politeismo sono dei personaggi assolutamente affascinanti. Zeus, Minerva, Apollo, Afrodite, Artemide, Hermes sono delle figurazioni plastico-narrative di tutto ciò che è nell'uomo e magari nel cosmo. Arriverei a dire che forse non sapremmo nemmeno chi siamo se non ci fossero stati gli dei greci. E hanno avuto anche il grandissimo merito di celebrare, di rendere divino tutto ciò che è nell'uomo, dal furto con destrezza fino alla guerra e anche cose più presentabili in società. Dice Hillman, gli dei greci hanno divinizzato tutti gli aspetti dell'uomo, è arrivato il monoteismo e ha fatto degli dei altrettanti peccati. Però con tutti i loro meriti, che si estendono anche agli dei indiani, per esempio alla straordinaria coppia Shiva-Parvati o a quella Brahma-Sarasvati, gli dei indiani sono tutti accoppiati, non sono solitari, sono coppie. L'assoluto è coppia, maschio-femmina. Dicevo, sono tutti personaggi affascinanti, ma hanno un piccolo dettaglio, non esistono. Non esistono di esistenza indipendente. E in questo certamente la critica dei padri della Chiesa cristiana al politeismo pagano ha colto nel segno. E cosa pensare dei vari Dio unico, dei monoteismi? sono diversissimi tra loro. È evidente che lo Yahweh ebraico è diverso dalla Trinità cristiana, che tutti e due sono diversi da Allah, e tutti questi tre Dio unico sono diversi dagli altri Dio unico degli altri monoteismi. Quindi qui non c'è più politeismo, ma c'è polimonoteismo. I vari Dio unico si possono certamente adorare, invocare, temere, magari si possono accusare. Il Dio degli ebrei è stato molte volte processato dal suo popolo per come lo trattava. C'è stato un tribunale, un processo, naturalmente in contumacia, è stato quasi sempre condannato, perché in termini di teodicea si comportava male. Si possono fare tutte queste cose, ma non lo si può pensare. La prova è semplice, basta chiedere a un credente in un Dio unico di descrivere più o meno come è fatto e sarà una sfilza di negazioni. E allora puntiamo sul Dio filosofico, quello della cosiddetta teologia naturale. Il Dio filosofico è stato escogitato per spiegare che esiste un mondo nessuna delle parti del quale si autospiega, cioè un mondo contingente, il cui essere in ciascuna delle sue parti, e quindi dobbiamo dire anche nel suo insieme, non si autospiega. Tant'è vero che per l'esistenza di qualunque parte del mondo dobbiamo risalire a cause. Il mondo è una bolla gigantesca che si estende nel non spazio, quindi senza ubicazione, ed è tutta fatta di componenti, ognuna delle quali ha bisogno di spiegare la propria esistenza in base a qualcos'altro, in base a cause che le sono esterne e anteriori. Quindi è stato postulato un ens necessarium, un qualcosa che sussiste per virtù propria da sempre e per sempre, più o meno come la matematica di cui abbiamo parlato nella nostra prima ora. Si tratta di applicare le caratteristiche della matematica a un'entità, un'entità che è l'origine dell'essere del mondo, che noi chiamiamo Dio, attribuendogli natura personale, che gli indiani chiamano Brahman, da non confondere col dio Brahma. Il Brahman è una specie di sostanza necessaria ed eterna che sorregge nell'essere anche gli dèi. Il Brahman è come il fiato nel flauto, gli dèi sono come i suoni del flauto. Che cosa dobbiamo pensare della teologia naturale come spiegazione della realtà? Io qui vi chiedo di fare un passo a cui molti si rifiutano, nella dimensione della nera luce, della luminosa oscurità. Perché il reperto davanti a cui ci troviamo è sconcertante. Io ho molto bazzicato le teorie filosofiche di Dio, in particolare quella di San Tommaso, il tomismo. E vi posso dire che l'essenza divina risulta un coacervo di koan, cioè di rompicapo, di indecidibili, di avia curta, come direbbe il buddismo. Se uno è disposto a dire Dio esiste, ma voglio anche sapere più o meno cosa dico quando dico Dio esiste, voglio anche sapere un po' come è fatta quella cosa chiamata Dio, si trova a non capire. Si intelligis non est Deus, dice il grande mistico San Bernardo di Chiaravalle. E allora che si fa? Ci sono solo altre due risposte possibili. Tutte e due presuppongono che il mondo ce l'abbia fatta da solo. Quindi possiamo parlare di due versioni del materialismo. Il ragionamento si può rigorizzare. O il mondo, nel senso fisico con dentro i suoi esseri pensanti, il mondo constatabile, osservabile, indicabile a terzi, esiste da un tempo finito oppure esiste da un tempo infinito. Non c'è altra possibilità. Se esiste da un tempo finito e ce l'ha fatta da solo, è schizzato fuori dal nulla. Ex nihilo. Se esiste da un tempo infinito, ha delle caratteristiche assolutamente paradossali, ne abbiamo parlato nella lezione sulla matematica, ha tutti i paradossi dell'infinito in atto, che esista da quando esiste o che esista solo da un tempo che è un miliardesimo della sua durata, è la stessa cosa, nell'infinito la parte uguale al tutto, diventa quasi ineluttabile la teoria dell'eterno ritorno, per cui io ho tenuto questo corso di mistica laica infinite volte, e per ognuna delle piccole variazioni di ascoltatori che posso avere avuto, anche questa si è realizzata infinite volte. Quindi l'ipotesi di un mondo da sempre è un baratro. L'ipotesi del materialismo infinitista è un baratro per la ragione. Allora esiste da un tempo finito, come ci dice la scienza. Ma pensare che niente possa far qualcosa, possa far essere qualcosa, è la negazione dello spirito scientifico, filosofico, della ricerca intellettuale umana, che in fondo è alla base anche delle religioni. L'uomo negherebbe completamente se stesso se ammettesse che una cosa si può spiegare con niente. Quindi abbiamo due baratri: il materialismo infinitista, il materialismo nichilista. Io uso descrivere questa situazione ricorrendo all'alpinismo. Nella pianura c'è chi non si pone questi problemi. Poi c'è una parete di montagna che è il luogo dove si può cercare la spiegazione dell'esserci del mondo. Provo a salire a sinistra. Materialismo infinitista, baratro invalicabile. Provo a salire a destra sulla parete, materialismo finitista e quindi nichilista, baratro invalicabile. Allora salgo al centro, salgo il pilastro centrale come Walter Bonatti, la via Dio, e un pochino mi alzo, la via Brahman, un pochino mi alzo, per un po' salgo, perché l'idea di un assoluto apparentemente si lascia pensare, ma poi approdo al Movepa, quello dove non si va più né avanti né indietro, approdo a tutte le negazioni della teologia apofatica occidentale e al neti neti della teoria, della pratica spirituale di contatto col Brahman del pensiero orientale, al neti neti di Shankara, per esempio. E allora mi trovo davanti a quello che io chiamo il mega koan. Ho tre risposte. Da sempre, dal nulla, dall'assoluto. Non riesco a vederne altre. Tutte e tre sono baratri di impensabilità. Le tre risposte sono talmente impensabili che a ben guardare si nutrono quasi più dell'impossibilità delle altre che della propria plausibilità. Ogni volta che ne adotti una, ti respinge verso gli altri, molto più che attirarti a sé. È una strana situazione centrifuga. Ognuna ti sbalza verso le altre, ognuna è quasi più argomento per le altre che argomento per sé. Come ci si protegge da questa situazione unheimlich? Beh, c'è la soluzione della vita ben organizzata con il bridge, il concerto alla pergola, l'olio bono, rispettabilissima. Ma io sto parlando oggi di un abitare l'ambiente creato dai problemi ultimi. Io credo che si deve accettare di esporsi, ma di esporsi senza troppo spaventarsi. Questo atteggiamento io lo chiamo apofatismo. L'apofatismo è quella posizione di fronte ai problemi ultimi che dice che l'esercizio strenuo della ragione, sulla quale non siamo scettici, l'esercizio strenuo della ragione, su problemi che non sono pseudoproblemi, approda all'irrappresentabile. Non arriva ad afferrare idee o immagini chiare e distinte. Approda all'irrappresentabile. Questo è l'apofatismo, che non è né lo scetticismo, né il razionalismo trionfante, né il fideismo, né la credenza. Bisogna distinguere la credenza dalla fede, la credenza del credulo dalla fede del credente. Ma quello che distingue il credulo dal credente è l'esercizio della ragione. Ora, la ragione approda in tutte e tre le direzioni all'irrappresentabile. Perché non spaventarsi? Perché accanto all'amore per il domestico c'è in noi anche l'amore per l'infinito. C'è gente che paga per solcare l'oceano in solitaria, anche di notte. C'è gente che paga per attraversare il deserto. C'è gente che si espone alla volta celeste. C'è un sex appeal del grande vuoto. E aggiungerei che gli apofatici sono comunque meno pericolosi dei dogmatici. Quello che uccide non è la situazione di immersione nella nera luce dell'essere, ma è il credere di avere in mano la formula che ti fa capire tutto. Quella che propongo, come capite, è una via mistica, transdiscorsiva. È un risveglio. Io sto davanti a un problema assolutamente reale, perché un universo c'è e tutto ciò che è ce l'ha fatta a essere e ce l'ha fatta a essere nel modo esatto in cui ce l'ha fatta a essere. L'universo ha certamente la sua storia reale dietro di sé. Questa storia reale si può chiamare l'accadimento assoluto. Forse non possiamo parlare di un ente assoluto, ma certamente di un accadimento assoluto, che qualcosa ce l'ha fatta a essere. Io sto alla presenza dell'accadimento assoluto e della impercorribilità delle vie con le quali cerco di spiegarlo. Questo stare apofatico è mistica alla presenza del certamente reale. ma all'interno di questa nera luce che costituisce, per così dire, lo spazio ultimo circostante, come vivere? Nella trasmissione del gennaio scorso io ho parlato di un lasciarsi prendere la mano dalle sorelle maggiori dell'anima. Lasciarsi condurre dalle possibilità esistenziali supreme aperte al corpo-mente umano. Non dobbiamo lasciarci paralizzare dalla indecifrabilità dello sfondo, non dobbiamo far dipendere la scelta della vita giusta o della vita suprema da questi dubbi intellettuali. Ci aspettano le sorelle maggiori dell'anima. C'è una frase del canone Pali che scelgo come motto per l'atteggiamento da tenere in ambiente apofatico. Quali che siano i dubbi su questo mondo o sull'altro, o siano dubbi propri o altrui, i meditanti li abbandonano tutti, ardendo di ascesi e conducendo brahmanica esistenza. Quello che dice il passo sull'ascesi si può applicare a tutte le scelte mistiche sapienzialmente fondate che l'uomo intenda compiere per la propria condotta della vita. E come in questo ambiente rapportarsi agli altri? Io mi trovo molto vicino a una formula tibetana. La saggezza consiste essenzialmente di due cose, vola con due ali, vacuità e compassione. La parola vacuità la possiamo interpretare nel senso dell'apofatismo, l'irrappresentabilità di ciò che è ultimo. E la compassione la possiamo interpretare come il desiderio che ognuno dei morituri che incontro sviluppi illimitate qualità positive. La vacuità deve essere dotata di base e di oggetto, perché deve diventare trasfigurazione misteriosa di tutte le cose, altrimenti si cadrebbe nel nichilismo. E la compassione deve essere vuota, perché se le creature fossero considerate come cosa reale, si cadrebbe nel materialismo. Quindi vedete questa dialettica sottilissima, una vacuità che porta a interessarsi di tutte le cose, una compassione per ciascun essere, come se fosse esso stesso impermanente, vuoto. E quindi una compassione universale, perché non si attacca a qualcuno più che a qualcun altro. Tenendo presente lo sfondo di vacuità, tenendo presente che in questo sfondo sono immersi tutti coloro che incontro se diventano consapevoli, tenendo presente che questo non toglie nulla alle loro possibilità psicospirituali supreme, al loro vivere secondo vocazione, posso allora rivolgere a tutti quelli che incontro il mantra che per me è la legge e i profeti, Om Mani Padme Hum, m'inchino a te, gioiello che risplendi nel fiore di loto, m'inchino a te, misterioso gioiello della mente spirituale, che risplendi nel prodigio di complessità del tuo corpo cosmico. il non vedere, il vedere di non vedere, non toglie nulla alle possibilità della mistica laica aperta all'esistenza umana, non toglie nulla al riconoscimento profondo degli esseri che incontro.
Meditare in Occidente di Luigi Lombardi Vallauri, un programma a cura di Patrizia Todaro, regia di Attilio Fortunato, il terzo anello @rai.it.